Bene, l'articolo 2234 prescrive che il cliente, salvo pattuizione diversa, deve anticipare al prestatore d'opera professionale le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrisponde, secondo gli usi, anche a conti sul compenso stesso. Quindi, diciamo che da questa disposizione si ricava il principio in base al quale il cliente deve anticipare le spese e se è d'uso anche, diciamo così, pagare degli acconti sul compenso. Quindi sorge, mentre quella di anticipare le spese si configura come una vera e propria obbligazione, per ciò che riguarda gli acconti appare invece semplicemente una pattuizione se gli usi proprio non ne prevedono la corresponsione in maniera chiara e indiscutibile. Quindi è un articolo questo importante per quanto riguarda il diritto al vedersi anticipare le spese da parte del committente. Diciamo che l'articolo poi 2235 prescrive che il prestatore d'opera, quindi anche il professionista, non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, cioè esiste il divieto di ritenzione da parte del professionista o del prestatore d'opera in generale a trattenere presso di sé documenti ricevuti o cose ricevuti o ricevute se non per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico. Questa è una norma posta a tutela degli interessi del cliente, dell'utente, che ha il diritto di vedersi riconsegnare ciò che ha dato al professionista al termine, diciamo così, dello svolgimento dell'incarico, sia perché è completato l'incarico e sia perché magari revocato il professionista. Ed è proprio questa l'ipotesi che poi nel concreto si è, diciamo così, più volte verificata, e cioè che il prestatore d'opera o il professionista si è rifiutato di restituire cose o documenti perché magari non ha ricevuto il pagamento della propria prestazione professionale. Ma questo ne abbiamo già parlato in tema di responsabilità e quindi anche di sanzioni disciplinari, non è previsto e non è corretto dal punto di vista, oltre che per insomma, legislativo, anche per una violazione di carattere deontologico. Quindi dal 2235 si possono diciamo così, desumere due norme. Uno, la legittimità della ritenzione dei documenti solo per il periodo strettamente necessario, e poi il divieto di ritenzione al di fuori di questi limiti, come sono stati previsti. E questo trova, diciamo così, anche giustificazione non solo per il rispetto del rapporto con il cliente, quindi dei diritti del cliente, ma anche per l'evidenza pubblica rivestita dall'attività professionale che, come sappiamo, ha alla sua radice una tutela di carattere costituzionale, di livello costituzionale. Diciamo che un'ulteriore notazione va fatta in ordine a quella ipotesi che abbiamo accennato, cioè del diritto del prestatore di ritenere la cosa o i documenti in attesa del pagamento, perché anche in questo c'è stata una minoritaria dottrina che avrebbe giustificato in qualche modo questa ritenzione con la possibilità che ha diciamo così, il prestatore d'opera, professionista o meno, di vedersi pagare. In realtà è stata poi questa minoritaria dottrina smentita completamente da ogni esperienza pratica e poi peraltro dalla dottrina maggioritaria che non ha ammesso alcuna forma di diritto di ritenzione da parte del professionista. Quindi la regola è che il professionista, finito l'incarico, a prescindere dal pagamento dei suoi compensi, deve restituire cose e documenti. Diciamo che sotto il profilo delle critiche e dei limiti di questo regolamento contenenti i parametri ministeriali, si può operare una sorta di sintesi. Diciamo che intanto è limitato ed è pensato per essere utilizzato nei giudizi che abbiano ad oggetto la quantificazione dei compensi professionali. Non sarà utilizzato, salvo casi rari, quando il cliente e il professionista possono regolarsi secondo la loro massima libertà nella determinazione preventiva del compenso. Quindi, quali possono essere i casi in cui, anche i casi giudiziari, in cui questa esigenza può farsi sentire? Quando, per esempio, sorge una contestazione tra avvocato e cliente circa il compenso e uno dei due chiede l'accertamento con rito sommario, oppure quando il giudice deve liquidare compensi per attività svolte in favore di persone non abbienti, ammesse quindi al gratuito patrocinio, in quel caso poiché lo Stato, l'erario, a pagare le spese legali, queste vanno determinate da parte del giudice facendo riferimento appunto al 140. Oppure in quei casi quando il giudice deve liquidare un compenso a professionisti il cui incarico sia stato affidato loro da parte di un ente pubblico, ad esempio una funzione di amministratore giudiziario, all'epoca quando ancora non era entrata in vigore la tariffa specifica degli amministratori giudiziari. Che altro c'è da dire rispetto ai profili critici? Che il fatto che siano state eliminate così tamblè tutte le tariffe esistenti al gennaio del 2012 aveva, come abbiamo accennato prima, gettato un po' nello scompiglio gli operatori anche giudiziari che avevano a che fare con la determinazione delle tariffe spettanti o dei compensi spettanti a un professionista. E quindi il Ministero che cosa ha fatto? Si è reso conto della notevole difficoltà nella quale si erano venuti a trovare gli operatori e ha reintrodotto, diciamo così, un sistema tariffario ma di tipo non ordinistico, appunto ministeriale, e anche per un fatto semantico, anche per marcare la differenza rispetto al passato, ha preferito chiamarlo non tariffa ministeriale, bensì parametri ministeriali.